L'ultima cosa che ricordo del passato incontro è l'organizzazione della geografia nelle accademie oggi. Vi ricordate, avevamo consultato le discipline previste nel curriculum di laurea in geografia sia in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, dove quello che emerge è molto interessante perché da un lato si vede bene che la geografia è consapevole del suo passato globale, del suo passato come scienza universale, come scienza che è al tempo stesso storica e naturalistica. Ma come fa a prendersi carico di questa tradizione? La spezzetta in una serie di discipline particolari. Vi leggo il curriculum previsto. Lo studente che si iscrive a geografia deve e può scegliere tra queste discipline. Primo, geografia fisica, geologia. Già qui Humboldt si ribellerebbe, no? Perché o anche Ritter direbbe: ma non c'è una geografia fisica, non c'è una geologia se non per la storia, cioè non c'è una casella nera se non per una casella rossa, se non per una casella bianca, è questo insieme che agisce. Qui invece viene presa la specialità, viene isolata la competenza, ovviamente con dei risultati molto positivi dal punto di vista della quantità nozionistica, no? Che emerge in una forza rilevante perché sono specialisti costoro, no? Sono dei tecnici specialisti. Geografia, geologia, scienze geologiche, scienze dell'ambiente, ovviamente, no? Scienze fisiche, scienze chimiche, la matematica, l'informatica, la sociologia, la psicologia, ce l'ha messa dentro tutte, no? Le scienze storico-giuridiche, economiche e artistiche sul paesaggio. È una composizione, come vedete, una specie di serie di tasselli che vengono messi insieme, ma nessuno di essi ha, come dire, sogna l'unità. Nessuno di essi si fa carico di che cosa? Non tanto di una scienza, quando noi diciamo il transdisciplinare a Mecri non intendiamo una disciplina superdisciplina. Qui stiamo dicendo, dimenticano il contesto storico-politico in cui si sono formate queste specialità che poi vengono fatte agire tutte insieme. Quindi nessuno più ha consapevolezza della geografia come prodotto della storia umana, come una fase di vita su questa terra, e che anche questa visione che dice quello che ho appena detto è ovviamente, questa Ansicht, questa veduta è politica. Cioè, riguarda come noi viviamo oggi, non pone certamente un problema universale per altre culture, per altre situazioni della vita sulla Terra. Benissimo, dicevo prima, facciamo un confronto, facciamo un salto, diciamo meglio, una visione d'insieme, 1850-1950. Ecco, in questi 100 anni è successo di tutto nel mondo ed è successo di tutto in Europa. 1850 matura il compromesso che associa il movimento borghese all'antico avversario, cioè la corona, nella gestione del potere. Cominciano, come sappiamo, le varie concessioni al potere politico. Gli ideali illuministici in parte si realizzano, in parte vengono delusi perché, come dicevamo prima, però chi prende davvero il potere non è la borghesia colta, o meglio, sempre meno, sempre meno, sempre meno, sino a Trump, no? Sempre meno, sempre meno, sempre meno. Ancora al tempo di Hegel, Hegel può, come dire, sognare di essere il filosofo della Prussia. Oggi non esiste più il filosofo della Prussia, nessuno consulta nessun filosofo, né la Prussia né altrove. Quindi questa gestione del potere è problematica, è fortemente riduttiva. E quindi gli ideali illuministici di questo potere liberalizzante, libertario, giuridicamente fondato, abbiamo tagliato la testa al re, adesso sovrano il popolo, ecco, tutto questo è in parte realizzato, in parte no. E in realtà tra romanticismo e illuminismo, i famosi quattro amici che abbiamo ricordato prima, no? Si muovono in un ambiente pericoloso, in un ambiente problematico, c'è una reazione autoritaria. Vi ho ricordato von Humboldt che deve correre a salvare il suo re dai giacobini che lo vogliono far fuori. Quindi da un lato c'è una reazione autoritaria ostile alla modernità, e questo è un filone enorme che appunto dal 1850 in poi prende consistenza. Ricordo una cosa soltanto per chi la conosce: la grande battaglia wagneriana contro la modernità, la grande battaglia wagneriana contro il mondo dell'oro, la maledizione dell'oro, l'oro del Reno, che è il suo capolavoro, no? Che è poi la radice del giovane Nietzsche. Quindi tutto un pensiero reazionario nei confronti della modernità. Nietzsche non si fermerà lì, ma Wagner sicuramente sì, che poi, come dire, degenera spesso nell'autoritarismo, nella violenza fascista, eccetera, eccetera. Ma sostanzialmente è una opposizione al fatto che il sapere borghese viene esautorato, viene emarginato, e invece prende il potere l'oro, la borghesia ricca, diciamo così. Ma guardiamo il 1950. Cosa succede nel 1950 dopo due guerre mondiali che hanno distrutto l'Europa? È il compromesso liberale, il compromesso liberistico entra in una crisi definitiva per l'imporsi mondiale di quello che Heidegger chiamava l'americanismo. Capitale, mercato, impresa. Capitale, mercato, impresa sono le tre parole fondamentali dell'informatica, a cui guarderemo quando arriveremo tra breve. Ma questo è in cammino dal 1950, cioè in cammino dal momento in cui l'Europa si è dissolta nella sua guerra fratricida e gli Stati Uniti d'America sono emersi come lo zio Sam che salva tutti, no? Che mette tutti, diciamo, al servizio del capitale americano. Quindi il passaggio da una società commerciale e, come dire, globale alla società borghese, dalla società borghese alla società di massa. Humboldt si era reso conto a suo modo di queste cose, le aveva viste, ma una cosa molto interessante che voglio ricordarvi è il suo amore senile per Kant. Si mette a studiare Kant, cita Kant, e se andiamo a sfulciare anche soltanto molto in superficie il grande Kant, per campare Kant doveva fare lezioni ai giovani un po' su tutto, no? E tra l'altro faceva anche lezioni di geografia fisica. Nelle opere ci sono, nel volume settimo delle opere di Kant, sono raccolte alcune lezioni sulla geografia fisica. Ecco, qui Kant dice delle cose fondamentali sulle quali riflettere ancora oggi. Per esempio scrive: la storia e la geografia non sono scienze, ma saperi. Che meraviglia! Aveva capito tutto. Cioè non si può fare della storia una scienza, non si può fare della geografia una scienza, proprio per la complessità politico-economica di forme di vita che è la radice della loro sapienza. Quindi sono saperi, sono modi di atteggiare la sapienza, non modi di conoscere in maniera analitico separata. Dice Kant: tutta la descrizione del mondo, tutta la descrizione della terra, quando deve essere sistema, deve cominciare dal globo, dal globale, con l'idea dell'insieme, e riportarsi sempre a questa idea dell'insieme. Cioè Kant è perfettamente d'accordo con Ritter, aveva già capito queste cose. E ancora, sempre Kant: come sapere dell'insieme, del globale, natura e storia, li cita così, geologia e antropologia, guardate che bello, geologia, lui insegnava infatti sia la geologia sia, come sappiamo, l'antropologia pragmatica, no? Che è uno dei capitoli grandiosi del Kant non filosofo, chiamiamolo così. Quindi natura e storia, geologia e antropologia. La geografia non è una scienza, ma è una sapienza. Quello che stiamo frequentando qui non è una scienza, è quello che noi a Mecri chiamiamo formazione. Formazione appunto è un modo di muoversi nel sapere e con il sapere, e non di produrre semplicemente in maniera analitico-sintetica il sapere. che questa è l'interdisciplinarità che va benissimo alle sue ragioni, appunto, no? Il problema di colui che si iscrive a geografia e che deve scegliere tra tutta quella caterva di discipline specialistiche, ovviamente acquisisce delle nozioni specialistiche fortissime, quindi come geografo scienziato è molto potente, come geografo uomo è assolutamente inesistente, non ha nessuna sapienza, non ha nessun sapere, pensa che la politica sia un'altra cosa che vada frequentata in altri modi, in altri luoghi, e tiene invece i saperi scientifici disciplinarmente divisi, come si potrebbe dire, al riparo dalla compromissione politica, dalla compromissione della vita, dalla compromissione della lotta, dalla compromissione del contrasto. Ecco, la geografia sostanzialmente ricostruisce la complessità del suo oggetto linearizzandolo, traducendolo in punto dopo punto, in un'infinita interdisciplinarità naturalisticamente atteggiata. Ma un sapere transdisciplinare, come qui invochiamo come luogo di formazione, non ha da riferirsi ai oggetti, questo è il punto. Quando noi diciamo antropologia, diciamo gli oggetti di una scienza specifica che studia dei reperti specifici, che studia dei segni della tradizione, della terra che li ha conservati, non diciamo una sapienza, diciamo una scienza, appunto, no? Quindi qualche cosa che è atteggiato a dire come è fatto l'oggetto. Ma voi vedete bene, come aveva capito bene Husserl, se non poni contestualmente il problema del soggetto, la questione della psicologia come scienza decisiva, l'oggetto rimane per aria. Rimane una pura costruzione dell'intelletto, una pura costruzione della tecnica, una pura costruzione dello strumento, una pura costruzione dell'indagine parcellizzata. Poi il resto della vita chissà come va. È come quando arriveremo all'informatica, vedremo come va, no? Le cose in qualche modo si rimettono insieme. Quindi il sapere e lo strumento vengono lasciati nella loro azione separata, dimenticando una cosa fondamentale, che lo strumento è politico. Lo strumento non è semplicemente il modo per ottenere conoscenza, ma è il modo per fare di questa conoscenza una potenza. La società che, umana, antropologicamente arcaica, che per prima pensò bene di raccogliere in un deposito i frammenti di sasso lavorati, chi li fa? Per chi li fa? In nome di che cosa li fa? Chi li possiede? Chi li distribuisce? È sempre così. Lo strumento non è anonimo, lo strumento non è apolitico, lo strumento non è, come pensano gli scienziati, pulito. No, lo strumento è necessariamente un luogo della potenza, dove la potenza gioca i suoi destini, gioca le sue carte, a seconda del contesto, naturalmente, a seconda di dove tu vivi e come stai con gli altri, eccetera, eccetera. Bene, posso continuare?
Io sono una presidente factotum assolutamente fantastica, mi dovreste amare.
Io adesso non ho proprio questi sentimenti.
Sono collegate sul mio cellulare.
Mettilo in carica anche.
Si arriverà.
Quante ne hai?
Ma erano una sessantina, poveretti, poi disperate. Non chiedermi
sono
anche di contarli.
Al cinema.
Non lo so. Adesso però noi ce la facciamo. Sta buono un attimo.
È così, precipita.
Sì, perché la scatola di soldi è troppo leggera. Scusate, stiamo arrivando, stiamo lavorando per voi. Sentite a casa, mi date un segnale? Grazie mille.
Devo gridare come un matto?
No, ha detto che sentono perfettamente. Perfettamente, tutti bene.
A quello che dico.
No, vai tranquillo perché siamo a posto. Adesso io devo soltanto collegare ha un caricatore.
Va bene, c'è. Allora.
Applauso virtuale.
Adesso vi leggerò una frase di Franco Farinelli che compare nel saggio I quadri della natura di Humboldt, nella traduzione italiana che vi ho mostrato, presenta tre saggi introduttivi di cui parleremo. Uno di questi è di Franco Farinelli. Oggi parleremo molto di Franco Farinelli, anche di questo suo libro successivo. Ecco, la frase che leggiamo qui vi prego di centellinarla, parola per parola. Dice Farinelli: Humboldt appariva ai contemporanei come la reincarnazione di Aristotele, mentre è il primo e ultimo sapiente, Kant, vedete, mentre è il primo e ultimo sapiente, tra virgolette, a indagare la natura scientificamente, secondo principi autenticamente e letteralmente globali. È il primo e l'ultimo che concepisce una sapienza globale, quella di cui andiamo in cerca noi poveracci qua a Mecri, una sapienza globale, cioè una sapienza non in memore delle sue condizioni, delle sue partecipazioni, dei suoi debiti, dei suoi limiti, dei suoi errori. E continua, badate, nessuno dopo Humboldt ha praticato questo idioma. Capite che l'interesse che abbiamo quest'anno nel parlare dei quadri della natura. I quadri della natura, si è aperta una possibilità immensa, che si è aperta ed è, come dire, abortita lì, si è aperta ed è morta lì, dando vita a tutto quello che è successo poi, nel bene e nel male, certamente, no? Nessuno dopo di lui ha praticato questo idioma, quindi tutti i nostri scienziati della geografia di oggi non praticano questo idioma. Vedremo, magari io mi sbaglio, vedremo. Il che, dice, potrebbe non interessarci. Uno potrebbe dire pazienza. Se proprio ai giorni nostri, sono giorni problematici.
La tempesta magnetica.
Scusa Carlo, puoi andare indietro di qualche centimetro?
Come no?
Scusami.
Sono bravissimo ad andare indietro. Dovrebbe andare avanti.
Scusa Carlo. Scusate, non succederà più. Io sono mortificata. Non era mai successa una cosa così invece.
No, mai successo.
Sì, sì, scusate.
Certo, a lei, tratta di lì, tratta di qui, tratta di là. Ecco, ci siamo. Allora, posso riprendere?
Sì, sì.
Tu dici?
Sì, 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 scusatemi veramente.
Allora, Farinelli, nessuno dopo di lui ha praticato questo idioma, il sapere. Il che potrebbe non interessarci, se proprio ai giorni nostri, di un sapere autenticamente globale, relativo al mondo e alla terra, non vi fosse quasi disperato bisogno, se non si iniziasse ad avvertire la sua mancanza come la più grave tra le questioni politiche. Sottolineo ogni parola, sottolineo ogni parola, tutte perfette, no? Potremmo dire, va bene, quel sapere globale è venuto meno, poi i quattro di Jena si sono separati, hanno avuto destini diversi, li hanno emarginati nell'estetica, li hanno emarginati nella geografia umanistica. No, non è questo il punto è che il mondo nel quale viviamo oggi, il mondo e la terra che abitiamo, hanno, secondo Marinelli, una sua opinione che io condivido, disperato bisogno che si cominci ad avvertire la mancanza di questa sapienza. E la fine è formidabile, come la più grave delle questioni politiche. Il che, detto tra di noi, insomma, che siamo degli intellettuali, diciamo così, è molto significativo, perché non si sta dicendo che abbiamo bisogno di un nuovo partito politico, anche per carità, le vicende poi quotidiane sono quello che sono. No, quello che si sta dicendo è che la questione politica esige una trasfigurazione del sapere, un tramonto dell'antico sapere lasciato cadere nel suo tramonto, ma anche prodotto e fatto fruttare in una nuova aurora, in una nuova transdisciplinarità della formazione, in un nuovo modo di essere sapienti, cioè di saper qualcosa, poi non è l'istruzione di essere sapienti. Ecco, questa questione è esattamente, secondo me, quella che noi da 10 anni cerchiamo di affrontare a Mecri. Adesso io mi rifarò a questo libro, Geografia, un'introduzione ai modelli del mondo, di Franco Farinelli, di Einaudi, del 2003, e vi leggo due pagine. Secondo me anche queste sono un capolavoro, queste due pagine. E lì, come vedremo, emerge nella sua potenza e si completa per certi versi la nostra questione dell'ambiente, del luogo e sostanzialmente, diciamo così, della visione estetica del mondo che diventa scientifica. Allora, cominciamo così. Cominciamo da una prima lettura. Vado adagio lentamente. Il paesaggio. Abbiamo nominato tante volte la questione del paesaggio, abbiamo detto la questione del paesaggio è il capolavoro della Ansicht, degli Ansichten, delle visioni o quadri della natura che inaugurano la sapienza di Humboldt, diciamo così, cioè la geografia come sapienza. Dice il nostro Farinelli, il paesaggio non si compone di cose. Ricordatevi quello che ho appena detto poco fa, che le scienze particolari costruiscono oggetti, costruiscono cose, l'atomo, il buco nero, la cellula, l'organismo. No, il paesaggio non è fatto di cose, perché non è una scienza particolare, ma è una maniera di vedere, è una maniera di rappresentarsi, è una maniera di guardare i fatti del mondo. Esso è la forma con cui in epoca moderna, il mondo venne guardato dal punto di vista del luogo. Ecco, qui c'è un concetto nuovo, non dello spazio. La geografia studia lo spazio. Invece, prima della geografia, al tempo del paesaggio, quando von Humboldt faceva le sue conferenze di Berlino di fronte a migliaia di spettatori entusiasti, il tema non era lo spazio, il tema era il luogo. Vedremo cosa significa. Esso è la forma in cui, in epoca moderna, il mondo viene guardato dal punto di vista del luogo, come cioè se il mondo fosse un semplice ambito, una collezione, una serie di ambiti locali. Il paesaggio è insomma la maniera con cui la modernità concepisce il mondo sotto forma di luogo. Dunque è una rappresentazione che obbedisce a una relazione di tipo iconico ed esclude per principio sia il livello dell'indice che quello del simbolo. Esso è, di nuovo riprendendo la definizione di Peirce, un'immagine mentale di cui il cartografo si sbarazza non appena si mette al lavoro, ma senza la quale nessuna moderna immagine cartografica potrebbe costruirsi. Dunque, cosa sta dicendo? Si sta riferendo alla semiotica di Peirce. Farinelli ha insegnato tanti anni a Bologna, è certamente stato anche influenzato da Umberto Eco, quindi dallo studio di Peirce. Sta dicendo, la nascita della geografia scientifica parte dalla non scienza che è il paesaggio, inteso come luogo. Nel luogo c'è qualcosa di iconico. Cosa vuol dire c'è qualcosa? Qui ci si rifà alla tripartizione di Peirce, icona, indice, simbolo, che adesso vi illustro sinteticamente. L'icona. L'icona è il momento primitivo della somiglianza. Cosa vuol dire il momento primitivo della somiglianza? Beh, questo noi l'abbiamo detto in tanti modi, in altri modi, ma in maniera molto frequente. È il riconoscimento. Eccolo di nuovo. Ecco di nuovo il battito materno. Ecco di nuovo il calore del sole. Ecco di nuovo il vento della sera, ecco di nuovo il sapore del latte. A questo momento iconico succede un momento dell'indice, come diceva Peirce, cioè non potrebbe esserci riconoscimento di una qualità, il rosso, cioè, se essa non fosse incarnata, se non fosse un supporto che la porta. Peirce faceva l'esempio della bandierina rossa, che vuol dire mare agitato, no? Mare agitato, pericoloso fare il bagno. Beh, ci vuole il rosso. Il rosso o qualunque altro colore venga usato a questo scopo, ma il rosso non gira per sempre. Non è che riconosco il rosso, riconosco quel rosso su quella stoffa, su quella bandierina, riconosco quel latte, per latte di, è il latte di mia madre, non è il latte. Quindi deve esserci un secondo momento indexicale, come diceva Peirce, che rende possibile il simbolo, il momento simbolico, cioè il momento nel quale, appunto, io dico, la bandierina rossa messa sul bordo della spiaggia vuol dire, attenzione, il mare è pericoloso, pericoloso fare il bagno. Nel nostro caso il geografo è colui che trascrive in segni sulla carta, la mappa, la carta geografica. Quei segni poi diventano simboli, cioè questa è una montagna, questo è un fiume, lo faccio azzurro, la montagna la faccio gialla, invece il campo di d'erba lo faccio verde. Tutto questo ha un significato simbolico, cioè appunto questo vuol dire, questo vuol dire, questo vuol dire. Ecco, in tutto questo però una cosa emerge potentemente che il nostro Farinelli vuole farci, come dire, toccare con mano, che senza il momento primordiale dell'iconismo tutto il resto è impossibile. Cioè prima di tutto c'è il luogo, prima di tutto c'è, come io direi, poi lo ripeteremo in un punto più preciso, prima di tutto ci sono i monti sorgenti dell'acqua, c'è il luogo di Lucia. C'è il luogo del sentimento, della passione, del riconoscimento. Un luogo che non ha nome, come vedremo. I nomi sono già un indice. Quando già li puoi nominare, evidentemente hai già passato il momento del puro iconismo. Dice allora il nostro Farinelli, un paesaggio, perché un paesaggio esista, sono necessarie almeno tre e non due cose. Non soltanto un soggetto che guarda e qualcosa da guardare, ma anche il massimo d'orizzonte possibile, dunque un'altura che funzioni da punto vantaggioso, a meno di non essere in un luogo assolutamente pianeggiante. L'ultima condizione è la più significativa. Per quanto possa sorprendere, soltanto badate all'inizio dell'Ottocento con l'Erdkunde di Ritter, il capolavoro di Ritter che citammo la volta scorsa, la descrizione geografica del mondo ha incluso in modo sistematico quella delle forme del rilievo, fino a tutto il 600 quasi completamente ignorate. Cioè nessuno rilevava le montagne. C'erano come parte del luogo, ma non erano, come dire, rilevate. Nessuno aveva detto questa è una montagna, questa è la pianura, questo è un bosco. No. Tutto questo era vissuto direttamente sul piano dell'iconismo originale. Primordiale, diciamo così. E prima della seconda metà del Settecento, prima cioè che i barometri a pressione, divenissero strumenti affidabili, a pochissime persone era saltato in mente di misurare l'altezza di una montagna. Nessuno si era preoccupato di dire ma quanto è alta la montagna che vedo al confine del mio paese. Perciò il paesaggio presuppone non soltanto la modernità, ma anche la domesticazione dei monti, la loro inclusione nelle ecumene, che appunto soltanto tra 7 e 800 avviene, capite? Solo tra 7 e 800 cominciamo a vedere geograficamente il mondo sul piano della scienza, e non sul piano del paesaggio, sul piano del rapporto iconico, del riconoscimento, dell'emozione, del sentimento. In geografia, questo soggetto, il soggetto del paesaggio, l'uomo che guarda dall'alto il panorama sottostante, è perciò un soggetto storicamente determinato. Questo viene completamente dimenticato, Che guardare il paesaggio e dire guarda che bel paesaggio, abbiamo fatto tutta questa strada, ma adesso si vede un bel paesaggio. il paesaggio mozzafiato, se non si dice mozzafiato non va bene, deve essere mozzafiato. Il paesaggio mozzafiato ha una storia, ha un divenire, è accaduto per una serie di, come dire, congruenze e consistenze di natura economica, geografica, fisica, politica, estetica. Quest'uomo qui non è sempre stato così, un uomo della foresta, come ce l'ha descritto Remotti quando è venuto a farci le sue bellissime lezioni di antropologia un anno fa, due anni fa. Non ne sa niente del paesaggio, non ne sa niente di queste cose, non ha mai guardato il mondo con questi occhi, non è mai esistito questo mondo ambiente, non è mai esistito un luogo fatto così per lui, ma tutto quel luogo che poteva lui frequentare sulla base del suo iconismo, del suo sguardo, della sua attenzione, della sua cura. In geografia questo soggetto storicamente determinato coincide con la nascita della società civile. È quello che abbiamo detto sin qui. La nascita di questo soggetto coincide con la nascita del liberismo, del liberalismo, della società civile illuministica, della, come dire, protezione dalla cattura del potere che mi mette in galera senza nemmeno avvertirmi, senza nemmeno darne una giustificazione. No, no, questo non si può fare più. Nasce un patto, nasce un trattato, uno statuto che garantisce la popolazione borghese naturalmente. Sì, idealmente tutto il popolo, ma non ci si arriva mai a tutto il popolo. In realtà sono i borghesi che, cioè Renzo rimane Renzo, no? A Renzo non si dà giustizia. Quindi in geografia esso coincide con la nascita della società civile, dell'opinione pubblica, i giornali, la stampa. Questo è un lungo cammino, i giornali e la stampa per informare l'opinione pubblica, e oggi vedete continuamente trasmissioni in cui ci si interroga su chi limiterà l'intelligenza artificiale, che può prendermi la faccia di un uomo politico e costruire con l'intelligenza artificiale un contesto infamante, fatto apparire come se fosse vero. Quindi il problema di una opinione pubblica, non è che l'opinione pubblica sui giornali fosse innocente, ben inteso, non siamo così, come dire, fanciulleschi. Anche quella era pilotata, manovrata, era in gioco il potere sempre, perché ogni strumento è politico, ogni strumento è potente, ogni strumento modifica l'ambiente, ogni strumento mette in mano a certi sì e a certi no un potere di inclusione, un potere di esclusione, un potere di crescita e un potere di decrescita. Ma certamente con la nascita della società civile, dell'opinione pubblica in Germania, nacque l'opposizione al mondo aristocratico feudale. Quello che abbiamo detto fin qui, no? Quello che era chiarissimo nei quattro di Jena. Adesso veniamo però più da vicino sul concetto di paesaggio, perché ancora moltissimo c'è da dire. In queste due paginette veramente ammirevoli di Farinelli. Poi Farinelli verrà, come sapete, da noi alla fine del nostro cammino. Verrà nell'ultimo, in maggio mi pare, no? In maggio lo avremo qua e quindi lo potremo tartassare ben bene. Dice, con una cosa che ormai c'è chiarissima, il concetto di paesaggio entra a far parte dell'analisi geografica per merito di Alexander von Humboldt. E già, adesso lo sappiamo. L'altro grande rappresentante, insieme con Ritter, dell'Erkunde. Nel secondo volume della sua principale opera, Il Cosmos, apparsa a Berlino nel 1847, cioè l'anno prima dei moti che condurranno la borghesia al potere, la rivoluzione del 48, con le sue parziali conquiste e parziali delusioni, egli, cioè Humboldt, traccia la teoria dei modelli che hanno governato dalle origini, la storia dei modelli che hanno governato dalle origini la visione del mondo da parte dell'umanità. E tutta la ricostruzione ruota intorno al valore strategico rivestito dal modello del paesaggio. Tutto nasce dalla comprensione di questa radice prima potente che è il paesaggio. Al riguardo Humboldt distingue tre stadi della conoscenza, tre tappe della relazione conoscitiva tra l'uomo e il suo ambiente, valide non soltanto sotto il profilo della filogenesi, cioè della specie, cioè della storia della stirpe umana nel suo complesso, ma anche sotto quello dell'ontogenesi, nella storia del singolo individuo, cioè di individui che cominciano a maturare una diversa visione del luogo e dell'ambiente. Il primo stadio è quello della suggestione, Eindruck, che sorge nell'animo umano come manifestazione originaria, come sentimento primigenio, al cospetto della grandiosità e della bellezza della natura, i monti sorgenti dalle acque, di Lucia che se ne va verso Monza per scappare dalla cattura che la stava insidiando e guarda la sua patria, la sua origine, il suo villaggio, il suo lago. Questo non è un lago geografico, questo è un lago paesaggistico, è un paesaggio dell'anima, evidentemente. La sua forma conoscitiva è appunto quello del paesaggio, che corrisponde al mondo inteso come un'armonica totalità di tipo estetico-sentimentale, perfetto, estetico-sentimentale, cui ogni analisi razionale è ancora estranea e che dunque riguarda soltanto la facoltà psichica del soggetto, la psicologia come scienza decisiva. Eindruck è una parola composta, semplice soltanto in apparenza, perché Druck significa propriamente impressione e vale anche per quella dei caratteri tipografici sul foglio di carta. Per Humboldt invece essa riveste la sensibilità del soggetto, riguarda la sensibilità del soggetto che guarda. Einsicht. Il foglio bianco è la sua anima, come dice bene, dice proprio bene. Foglio bianco, dopo c'è l'indice si passa al geografo che fa la cartina. Qui siamo nell'indice, e l'indice è poi la premessa del simbolo, questo significa monto, questo significa fiume, questo significa foresta. No, qui siamo molto prima di tutto ciò, siamo alla visione psichica dell'anima, il supporto di questa visione è l'anima, cioè il mythos, avrebbero detto i greci, no? E i lineamenti dei paesaggi sono i caratteri che vi si stampano sull'anima, come dire, le lacrime agli occhi di Lucia che guarda questo paesaggio che si imprime sulla sua anima disperata. Esso però, l'altra metà del termine, il prefisso ein, significa uno, ma in realtà ha una duplice funzione. Per un verso si riferisce alla singolarità, all'individualità del soggetto che guarda e che guardando avvia il processo della conoscenza, anche se ancora non sa che sta avviando il processo della conoscenza. Allo stesso tempo però esso segnala l'attitudine del soggetto a ridurre a unità il cumulo delle impressioni in maniera tale che fin dall'inizio e seppur soltanto sul piano estetico e dell'impressione l'ambito conoscitivo si configuri come una totalità, come un tutto predisposto alla rivelazione dell'ordine nascosto sotto la pelle dei fenomeni. Chi c'è qui? Chi è che sta urlando? Ma è chiaro, no? È Kant. È l'unità della percezione, l'unità della coscienza sintetico-analitica che raccoglie in unità la molteplicità dei fenomeni. È il grande Kant della rivoluzione trascendentale che non basterà a Hegel, che in maniera piuttosto impietosa gli dirà: ma questo però è ancora empirismo. Perché? Perché questa funzione unitaria, che è descritta così bene, ridurre a unità il cumulo delle impressioni, sembra Kant proprio. Se uno legge la critica della ragion pura, lo trova nel paragrafo 16, esattamente così. L'obiezione hegeliana: sì, ma quel soggetto lì ha una storia, ha un divenire, ha una dialettica, ha una politica del divenire, mentre tu ce lo presenti come se fosse una astrazione intellettuale. Allora sarà compito dello stadio successivo a quello che ha descritto fin qui, all'Eindruck, sarà compito dello stadio successivo, quello dell'Einsicht, ossia dell'esame che disarticola la totalità sentimentale e ne avvia la traduzione in termini scientifici. Adesso è tutto chiarissimo, eh? perché abbiamo tanto insistito sui quadri della natura, sull'Einsicht, sull'Einsichten? Perché questa traduzione dal sentimento, dalla passione, dall'emozione, dal foglio bianco che è l'anima patica, diciamo così, alla visione che è anche opinione, la visione che è anche discorso, la visione che è anche disegno, la visione che è anche, noi diciamo oggi, fotografia, la totalità sentimentale, vedete come dice bene Farinelli, la totalità sentimentale si spezzetta e si traduce in termini scientifici. Questo è la scienza moderna, capite? E la vera domanda angosciosa per ognuno di noi qui, sicuramente per me, dove mai si insegna questo in una facoltà scientifica? Dove mai si vede questo? Dove mai si comprende questo? Dove mai si capisce questo cammino, questa storia meravigliosa, complessa, piena di trionfi e di cadute? Nel vocabolo Einsicht, infatti, il prefisso, che in apparenza è identico, sempre Ein, ma significa il contrario di quel che esprime nell'Eindruck. Sicht vuol dire vista, sguardo, strettamente connesso all'elaborazione riflessiva, al pensiero razionale. E l'unicità espressa dal prefisso, badate, riguarda non il soggetto, ma l'oggetto. E ci siamo, no? Le scienze costruiscono oggetti e dimenticano il soggetto. Il soggetto sta dietro questo Ein, agisce ma non è visto, non è tenuto nessun conto, perché la scienza è scienza, non è sapienza, non è che faccia male la scienza, fa quello che fa, quello che non può che fare nel momento in cui siamo arrivati dall'Eindruck all'Einsicht, e dall'Einsicht siamo arrivati alla carta geografica. Siamo arrivati al fatto che su internet noi ci colleghiamo da tutte le parti e sappiamo che se si va di qua si torna a casa, se si va di là si va al mare, eccetera, eccetera. Abbiamo questa geografia universale, no? Che ci accompagna dappertutto. Noi siamo iscritti tutti in questa geografia universale, anche in un senso materiale, nel senso che possiamo essere catturati, rilevati, osservati, presi al laccio. Vi ricordavo, mi pare, la volta scorsa, il 1770, anno di nascita di Hegel, ma non era per questo che lo ricordavo, l'anno nel quale lo Stato asburgico decide che i cittadini devono avere un indirizzo. Sino ad allora non l'hanno avuto. Si diceva, sta dietro la chiesa, un po' più in là del Camposanto, no? Adesso ci vuole un nome di via, è un numero civico, in modo che ognuno sia raggiungibile, sia catturabile, questo soprattutto per costruire l'esercito. Adesso la cosa è molto più complessa, no? È un oggetto di discussioni infinite questa catturabilità, questo fatto che, come si riferisce, io non so se sia vero, ma credo proprio di sì, in Cina si scompare. In Cina, se tu non piaci al potere, scompari, vieni preso, perché il fatto è che tu, per entrare nella stanza d'albergo, basta che mostri la faccia, perché viene riconosciuta la faccia dalla porta che si apre da sé se sei tu. Ma con la stessa logica tu sei raggiungibile dovunque. Ovunque vieni preso e scompari, non sei mai stato più. Nello stadio intermedio, che è quello dell'analisi scientifica, non vi è più né paesaggio, sentimento, impressione, estetica, né di conseguenza totalità, ma soltanto la fredda e razionale dissezione delle singole componenti. I nomi, per esempio, i nomi dei monti, che non esistono sino a un certo punto della storia umana. L'eclissi della totalità è però temporanea, riguarda soltanto il secondo dei livelli di conoscenza. Essa viene completamente ristabilita nel terzo e ultimo stadio, quello che Humboldt identifica con il concetto di Zusammenhang, appunto di totalità costituita dallo stare insieme, Zusammen, in un rapporto di mutua interdipendenza di tutti gli elementi in precedenza analizzati. Questo è il sogno humboldtiano, no? Della armonia del tutto, anche di Ritter. Al suo interno, in virtù della mediazione costituita dall'esame analitico, la totalità originaria viene trasformata e ripristinata non più sul piano estetico e dell'impressione sentimentale, ma su quello scientifico. Lo sviluppo di ogni conoscenza altro non è per Humboldt che la traduzione in termini finalmente scientifici di un'impressione aurorale, quella espressa appunto dal paesaggio, che non è assolutamente scientifica, ma senza la quale tutta la scienza sarebbe impossibile. La scienza che cancella tutta questa genealogia, che cancella tutto questo sottostante brulicare di azioni umane, evidentemente si condanna ad una, come dire, felice fecondità sul piano dei risultati, ma assoluta insipienza sul piano del sapere umano politico complessivo. Nel linguaggio della scienza odierna, lo Zusammenhang di Humboldt corrisponde alla complessità e anzi alla complessità globale. Ed è indubbio che quando si farà davvero la storia del pensiero globale, cioè della globalità, a Humboldt spetterà un posto di assoluto rilievo. Ma aveva detto, vi ricordate, noi viviamo un tempo nel quale il bisogno di una sapienza globale è politicamente incombente, diciamo, importante, irrinunciabile, ve lo rileggo, nessuno dopo di lui ha praticato l'idioma della globalità, il che potrebbe non interessarci se proprio ai giorni nostri di un sapere autenticamente globale, di un sapere, non di una scienza, relativo al mondo e alla terra non vi fosse quasi disperato bisogno se non si iniziasse ad avvertire la sua mancanza come la più grave tra le questioni politiche. Bene. Lasciamo Farinelli, adesso prendiamo un secondo testimone di Quadri della Natura, ci sono, ho detto, tre saggi introduttivi, uno è di Farinelli e questo secondo è di Telmo Pievani, che svolge delle considerazioni molto interessanti, perché naturalmente, essendo Pievani, mette in relazione la rivoluzione humboldtiana della geografia con la teoria darwiniana dell'evoluzione, non la psicologia ma l'antropologia, diciamo così, no? E Pievani anzitutto ricorda nel suo saggio che sulla mensola della cabina del Beagle, il Beagle è il famoso viaggio intorno al mondo, il brigantino col quale Darwin fece il famosissimo viaggio intorno al mondo, dalle cui osservazioni è nata poi la teoria dell'evoluzione. Dice, sul Beagle, dove tra l'altro si stava molto scomodi, si dormiva su delle amacche, non so povero Darwin come facesse, ma era molto giovane, quindi se la cavava. Sul Beagle Darwin aveva, dove dormiva, nella sua cabina, una mensola, e sulla mensola facevano mostra di sé i sette tomi delle opere di Humboldt e i principi di geologia di Charles Lyell. Charles Lyell è il grande, come dire, amico, collega di Darwin, che ha scoperto la geologia. Se Humboldt è il padre della geografia moderna, Lyell è il padre della geologia moderna, cioè il primo che ha guardato il territorio con occhi diversi da come nessun altro uomo prima di lui l'avesse guardato. Vedeva nel territorio, nel mondo ambiente che ci circonda, il punto di arrivo di processi sterminati, mai immaginati prima. Quello che vedo è il frutto di un'evoluzione dei vulcani, un'evoluzione dei mari, un'evoluzione dei terremoti. E si capisce tutto allora, perché è così e non cos'ha, perché ci sono queste fasce, perché ci sono queste strisce di materia. Le scoperte di Lyell che aprirono, Lyell uno dei più grandi geni dell'Ottocento, che aprirono il terreno della geologia, sono fondamentali per Darwin per una ragione importantissima. Quando Darwin concepisce la sua teoria dell'evoluzione si rende conto di avere bisogno di un'età di tempo sterminata perché potessero le forme viventi influenzarsi in questo modo, trasformarsi in questo modo, metamorfosizzarsi in questo modo, ma le nozioni del suo tempo, quelle che già Buffon aveva cercato di allargare, no? Buffon aveva tentato questo al di là dei 6.000 anni della Bibbia, no? Che erano un diktat, no? I 6.000 anni della Bibbia, chi osa mettere in dubbio i 6.000 anni della Bibbia finisce in galera. E infatti il povero Buffon la rischiò, dovette fare ammenda, ovviamente, ma poca roba. No, con Lyell si scopriva che la storia della Terra è sterminata, che c'è un tempo infinito che rendeva possibile e plausibile la teoria dell'evoluzione, che sennò sarebbe stata infondata, infondabile, inaccettabile, impraticabile. Ecco, quindi i 7 tomi delle opere di Humboldt e i principi di geologia. E in quel tempo Humboldt è indubbiamente il burro degli esploratori, dice bene Pievani, è il guru dei naturalisti vittoriani, dell'età vittoriana. Poi vedremo, c'è un episodio molto significativo dell'età vittoriana nel quale ci imbatteremo fra poco. Darwin, nel diario di viaggio del 1839, lo scrive in due tappe, 1839-1845, è un testo bellissimo, piccolo, ma come dire, pieno di cose, dove lui descrive questo viaggio che fa intorno al mondo e soprattutto i punti capitali che gli hanno consentito di osservare cose mai prima guardate e viste. Ecco, qui nel diario di viaggio più volte noi leggiamo giudizi di eccellenza su Humboldt. Darwin è profondamente influenzato da Humboldt, dalla visione della natura, della terra, della geografia. Addirittura ne imita la prosa. La prosa piena di immagini, la prosa molto estetica, diciamo così, la prosa molto suggestiva e soprattutto la capacità descrittiva, la cura descrittiva dei particolari, come Humboldt passa pagine intere a descrivere le zampette di un animale o i petali di un fiore. E poi una cosa interessante, la quasi totale, dice Pievani, la quasi totale indifferenza per gli steccati disciplinari, il coraggio darwiniano, come era anche il coraggio di Humboldt, di infischiarsene degli steccati disciplinari, di poter frequentare le scienze umane, le scienze naturali, le scienze biologiche, zoologiche, geologiche, con grande libertà, con grande transito da una all'altra. Quindi qualche cosa di descrittivamente impervio per quel tempo, anche pericoloso dal punto di vista della dignità scientifica, diciamo così. Quindi descrizioni fisicamente impervia di vulcani, di terremoti. Notate che Humboldt è stato il primo essere umano a salire a 6.000 metri. Nessuno era mai salito a 6.000 metri. Tra l'altro rischiò la pelle in tante occasioni, soprattutto nel viaggio nell'America del Sud. In molte occasioni lui e il suo amico Bonpland la rischiarono gravemente. È il primo uomo che ha fatto delle ascensioni, che ha fatto l'alpinista, diciamo così, che è salito a 6.000 metri. Ecco, c'è tutta questa ammirazione di Darwin per Humboldt, c'è indubbiamente anche, come dire, un'imitazione del suo stile, del suo modo di concepire la scienza e la descrizione scientifica, ma quando si incontrano a Londra nel 1842 è un disastro. E già, bene o male, Darwin è un discepolo di Newton, è uno scienziato rigoroso, metodico, molto attento ai fatti. Ammira il suo collega, certamente così bravo da un punto di vista stilistico come letterario, ma rimane profondamente deluso da lui. Questa è una notizia interessante quanto strana. Dice infatti di lui, di Humboldt, dice: Humboldt è un uomo fragile e soprattutto un uomo logorroico. Parla. Questo al freddo anglosassone non piace per niente. Però questo non toglie che, come vedremo, che sino alla fine della sua vita Darwin torna a Humboldt. Humboldt è ammirato da moltissimi nel suo tempo, e questa è una notizia interessante, lo legge Coleridge, lo legge Poe, lo legge Verne, lo cita persino Simone Bolivar. E nello stesso tempo Humboldt legge i diari di Cook, i diari di Louis-Antoine de Bougainville. Sappiamo già molto bene della sua amicizia con Goethe, tra Jena e Weimar. I due studiano la poesia, la botanica, la geologia, il galvanismo. Non dimentichiamoci che Humboldt è stato anche ispettore minerario. Vedete le competenze di questi sapienti che hanno tante particolarità, ma che poi cercano di ricondurre ad unità. Ma come abbiamo già detto più volte, Goethe, Humboldt verrà dimenticato, perché Goethe verrà trasferito sul piano dell'estetica. Se voi ci pensate, tutta la personalità di Goethe è la personalità di un poeta scienziato, no? Di un poeta che studia le piante, che studia la vita delle piante, che studia l'osso mascellare. Essere, come dire, relegato nelle facoltà estetico-umanistiche non gli piacerebbe per niente, ma questo è quello che di fatto è accaduto, e d'altra parte è quello che lo ha salvato dalla completa dimenticanza che ha colpito Humboldt. Humboldt, che era l'uomo più famoso del suo tempo, diventa un po' alla volta sconosciuto, giusto appunto qualche geografo lo cita ancora, no? Perché non ha scritto le affinità elettive, non ha scritto i capolavori di Goethe, anche se forse qualcheduno sostiene che Humboldt fosse il modello delle affinità elettive di Goethe. Non lo sapremo mai. La scienza positivistica naturalmente cancella la memoria delle sue opere, e questo è molto interessante. Ma adesso vediamo un altro aspetto del rapporto di Humboldt con l'evoluzionismo. Dice Remotti, no scusate, che Remotti, Pievani, dice Telmo Pievani, che Humboldt non influenzò soltanto Darwin, ma influenzò anche Wallace, Alfred Russel Wallace, 1823-1913, 90 anni. Beh, Wallace è un capitolo entusiasmante, no, della storia dell'evoluzione, perché arrivò a concepire la teoria dell'evoluzione nei suoi tratti generali, ma abbastanza specifici, contemporaneamente a Darwin. Darwin si dispiacque enormemente e chiese aiuto appunto a Lyell. Disse: ma come, io sono da 10 anni che lavoro su queste cose che ho tratte dal mio viaggio intorno al mondo sul Beagle. La teoria dell'evoluzione mi era già chiara 10 anni fa, 15 anni fa. Ho aspettato a rendere la nota perché volevo corroborarla con dati di fatto scientifici che mi mettessero al riparo, siccome è una teoria assolutamente nuova, assolutamente rivoluzionaria, assolutamente ostile ai 6.000 anni della Bibbia, appunto, no? Alla creazione come concepita dai religiosi cristiani. Mi sono trattenuto, adesso viene fuori questo qua che scrive un saggio nel quale ci sono tutte le mie idee. Certo, non c'è nulla della, come dire, documentazione che io ho raccolto, che è immensa, lui non ce l'ha, però ha capito l'essenziale. E allora si arrivò ad un compromesso. Charles Lyell molto saggiamente disse: facciamo così, siccome tu mi hai mandato una lettera anni fa in cui mi descrivevi questa teoria sulla quale stavi lavorando, la rendiamo pubblica per far vedere che tu già allora, molto prima di Wallace, avevi queste idee. Nello stesso tempo però riconosciamo a Wallace anche il suo merito e diciamo che questa rivoluzione è la teoria dell'evoluzione Darwin-Wallace, come ancora oggi noi la conosciamo, con i due nomi, diciamo così. Ecco, Wallace era un grande lettore di Humboldt, anche lui. Come vedete, come la geografia nel senso appunto globale inteso da Humboldt influenza le più disparate, è proprio una scienza universale, no? Le più disparate avventure del sapere. Sulla scorta di Humboldt, infatti, Wallace viaggia in Amazzonia, viaggia in Malesia, ma non legge soltanto Humboldt, legge naturalmente il diario di viaggio di Darwin. Wallace era un grande ammiratore di Darwin, tra i due poi nacque un'amicizia sincera e molto nobile. Leggeva il saggio sulla popolazione di Malthus, che è una delle letture predilette da Darwin, perché di nuovo si trattava di spiegare come l'evoluzione camminasse, diciamo così, politicamente, tra virgolette. E allora il saggio sull'alimentazione di Malthus descriveva la crescita del numero degli umani e la decrescita in relazione delle capacità di sussistenza e quindi della necessità del conflitto. La guerra, la lotta per sopravvivere, la lotta per la sopravvivenza nascerebbe da questa analisi di Malthus. Bene, ma soprattutto, ecco, qui veniamo ad un episodio interessante. Interessante nella sua, vorrei dire, anche miseria. Wallace legge queste cose, legge Humboldt, legge Darwin, legge Malthus e poi legge un libro apparso nel 1844, Vestiges of the Natural History of Creation, Vestigie della storia naturale della creazione. L'autore è anonimo. Si rivelerà, e si chiama Robert Chambers, solo alla 12ª edizione, nel 1884. Per 40 anni questo libro ha spopolato, ha fatto edizioni su edizioni, ha creato curiosità in un pubblico immenso che si diceva chi è l'autore, chi non è l'autore, forse Darwin o non è Darwin, forse Wallace o non è Wallace. Era questo Robert Chambers. E che cos'è questo libro? Questo libro entusiasmò per esempio John Stuart Mill. John Stuart Mill, un grande filosofo come Mill. Ma la regina Vittoria se lo portava a letto tutte le sere. Ma il principe Alberto lo leggeva ai visitatori. Quando c'era un visitatore che gli capitava sotto, leggeva pagine. Erano tutti innamorati, entusiasti di questo orribile centone. Era un libro di nessun valore, che rubacchiava idee evoluzionistiche di qua e di là, le metteva insieme con la tradizione cristiana, per l'amor di Dio. Quindi c'era una visione molto romantica e molto retorica della natura, ma la natura nella sua retorica bellezza era frutto di Dio. C'era un pasticcio ignobile che però incontrava perfettamente i gusti della popolazione di allora. Come dicevo prima, no? Mozart va a Vienna, cambia padrone, ma adesso si assoggetta ad un altro padrone, alla moda, alla superficialità, alla grossolanità. E questo è un tema sul quale riflettere a lungo. Non lo faremo qui. Ognuno lo farà per conto suo. La questione biografica, il sapere passa attraverso le biografie individuali. C'è la biografia di Darwin, c'è l'incontro di Darwin con Humboldt che non va bene, Darwin si stufa, dice un logorroico, chissà cosa diceva, cosa pensasse l'altro, non lo sappiamo. C'è naturalmente Wallace che legge Malthus. Ma poi c'è anche ci sono queste letture. Quanti di noi fanno queste letture ignobili e disperate? Siamo pieni di questa roba. Basta entrare da Feltrinelli, le pigne di libri che sono moltissime, sono cose alla Robert Chambers. Robert Chambers è un personaggio eterno da un certo momento della massa dei consumatori di cultura in avanti. È molto interessante osservare questo, no? D'altra parte, proprio Wallace, per dirne un'altra che colpisce, fu uno dei primi, bisogna dargli merito, a ipotizzare scientificamente la vita su altri pianeti. E in parte forse gli venne anche da Robert Chambers, ma certamente, come non ricordare Cyrano de Bergerac, vissuto nel 600, dal 620 al 655, il suo libro famoso Storia comica degli imperi degli stati della luna, 1657. Che ne era dei lettori di Cyrano de Bergerac? Com'era la loro emozione sentendosi parlare degli imperi del sole? Come questo si trasferisce in Wallace? Vedete com'è complicata la transizione della cultura, la transizione dei saperi, la transizione delle opere, come tutto è profondamente biografico, politico, economico, strumentale, strutturale, commerciale. Non possiamo, come dire, dimenticare, tagliare via queste cose. Noi siamo anche noi certamente lettori di Robert Chambers. Chissà quale porcate leggiamo, come dirà un nostro successivo lettore, ma come facevano a entusiasmarsi di questa roba qua? Ma quella roba lì accompagnava altra roba di grande valore che poi è risultata alla fine emergere come qualche cosa che manteneva valore attraverso le generazioni. Quindi bisogna sempre stare attenti quando parliamo dei quadri della natura di Humboldt. Sì, parliamo di un capolavoro, ma certamente è stato fecondato da una serie di cose, non capolavori, che costituivano il gusto del suo tempo, il modo d'essere del suo tempo. E d'altra parte, se leggessimo in maniera molto acritica, con grande acribia, come si dice, quadri della natura di Humboldt, beh, troveremmo molte pagine sulle quali discutere, sulle quali dire, boh, no, qui non ci siamo proprio. Tutto è fatto così, mi spiego, tutto è costruito in questo modo. Telmo Pievani dice, ricorda che Humboldt con Aimé Bonpland, il suo amico che lo accompagnava in questo primo viaggio dal Venezuela all'Orinoco, dice il figlio dell'aristocrazia prussiana rischia la vita e la salute e rischia il patrimonio elencando specie animali, misura tutto, dappertutto misura. È bellissimo, no? Come si spiega un personaggio così? Com'era suo padre, com'era sua madre, che cosa gli è successo nell'adolescenza? Sappiamo e non sappiamo. Certamente la geografia è il prodotto di questo nodo, il problema del soggetto, appunto, no? Il soggetto trascendentale come il luogo del fondamento dei saperi. Sì, ma questo luogo è uno snodo, non è una cosa, non è la cosa soggetto, non è un'anima metafisicamente intesa, è lo snodo delle letture, delle esperienze, delle emozioni, delle questioni fisiche, delle questioni geografiche, delle questioni ambientali, economiche. Dove era vissuto? A Berlino da ragazzino, nella casa, nella grande villa dei suoi genitori. Ecco, dice il nostro Pievani, l'idea che la Terra sia un unico organismo vivente in cui in tutto è interconnesso è tipico di Humboldt. La natura è come trama globale di relazioni, una immensa rete vitale, priva di un piano trascendente, tenuta insieme da una unità profonda. Ecco, questa è una frase interessante sulla quale molto riflettere. Innanzitutto, l'unico organismo vivente e poi il singolo insieme, no? La natura è l'unico organismo vivente, è questa relazione che si snoda e si annoda nell'indice, avrebbe detto Peirce, no? Cioè nella bandierina di stoffa, in questa carne qui che è il figlio di questi genitori qui, nato a Berlino in quell'anno lì. Quindi l'organismo vivente è dove tutto è interconnesso, dove tutta l'evoluzione si trova insieme, evocata e trasfigurata, diciamo così. Quindi la natura come trama globale di relazioni, come immensa rete vitale, non trascendente, non c'è un piano trascendente, non c'è una finalità. Così non la vediamo più noi, da Galileo in avanti abbiamo negato la finalità aristotelica. Non c'è una finalità, è semplicemente il nero, no? Quello che io chiamavo la materia del mondo, che è l'accadere simultaneo di un'impermanenza totale, l'accadere simultaneo di un'impermanenza totale. Continuamente le cose non sono più quelle di un minuto prima, eppure sono quelle di un minuto prima perché trasmettono tutta una rete, un filo. Ma vedete, stiamo dicendo una parola che ritorna, ritorna, e che ci ossessioneranno un poco, la rete. La rete. È la rete, quella che oggi ha costituito una delle rivoluzioni più grandiose e potenti del nostro tempo, la rete, è nata lì. È nata con la scienza di Humboldt, è nata con questi personaggi, con questi fautori. Dice Pievani, dice bene, in Humboldt c'è la fondazione di una biogeografia olistica, certo, la sua è una biogeografia olistica, nella quale la visione unitaria della Terra, natura e cultura, non possono restare separati. Vi ricorderete che lui poi si metteva sotto, come dire, la protezione di Goethe proprio su questo punto, no? Diceva a Goethe, tu sei quello che mi ha insegnato che natura e cultura non possono essere separati. È un'epoca meravigliosa, no? Gaviano qui ricordava nell'intervallo degli studi molto importanti di Raymond Bodei. Sì, sarebbe da leggere Raymond Bodei. Raymond Bodei ha studiato il mondo del romanticismo come pochi altri, purtroppo adesso è mancato. Ricordo i suoi libri, la sua ricerca su Iperione di Hölderlin. Bodei ha capito benissimo tutta questa trama, questa rete che si costruisce allora. Di qui l'occhio del viandante planetario. Questo è detto bene. Humboldt è l'incarnazione dell'occhio del viandante planetario. E lui è il primo viandante planetario. Letteralmente va in giro per tutto il mondo sperperando il patrimonio di sua madre, che per sua fortuna era morta, perché se fosse rimasta viva forse gli avrebbe detto: ma sei matto, figlio mio, ma cosa vai a fare in giro per queste terre desolate dove non c'è nessuno, dove ci sono solo fiere o cannibali? E lui è il primo viandante planetario il cui occhio ispeziona la Terra con uno sguardo nuovo. Ma naturalmente non è che viene fuori così. Viene fuori perché tanti fili si sono intrecciati lì. Se noi dovessimo fare un'analisi genealogica di Humboldt, noi stiamo facendo il contrario, stiamo facendo un'analisi genealogica nostra a partire da Humboldt. Ma Humboldt da dove partiva? Che cosa ha letto? Che cosa l'ha influenzato? Che cosa l'ha colpito? Quali elementi sono intervenuti? Perché Berlino e non Roma? Beh, si fa presto a capire perché Berlino e Roma, naturalmente. A Roma era impensabile un uomo così. Era pericoloso anche un uomo così, no? Cultura e lingue latine, lingue native. Questa è una frase del viandante planetario che era Humboldt. La cultura e le lingue native, perché ciascuna è portatrice di una storia unica. Guardate che bello, come bravo Humboldt. La lingua nativa in quanto portatrice di una storia unica che è cultura e natura nello stesso tempo. Lo vedremo all'opera in questo senso. Se ce la faccio vi farò vedere qualche figura straordinaria, ma ci torneremo. Dove lui sostanzialmente si fa un selfie. Cioè disegna quello che vede, disegna il paesaggio, disegna le montagne, disegna gli alberi, disegna gli animali, disegna gli uomini del luogo, i selvaggi che lui incontra o quelli, gli abitanti di quelle terre. Ma poi c'è anche lui e i suoi amici. Nel disegno c'è anche lui, c'è il selfie. È straordinario, no, questo sguardo. Ma nessuno aveva fatto una cosa simile prima di lui. E naturalmente importantissima è la sua difesa, la sua battaglia contro il razzismo. È famoso l'incontro con Jefferson negli Stati Uniti, a Washington, dove Jefferson, si può capire, no? Anche lui è antirazzista, però insomma un po' tollerante. perché la situazione in America è difficile naturalmente. Mentre Humboldt non è per niente tollerante, è molto polemico, ci litiga con Gerard, se non ci litiga ci discute animatamente e scrive così Humboldt: la razza, le razze umane condividono la stessa biologia e sono da considerarsi solo come declinazioni geografiche e culturali dell'unica grande famiglia umana, connesse in un unico grande sistema terrestre. Caspita, uno che scrive una frase così alla metà dell'Ottocento è veramente una persona considerevole, no? Comprende benissimo che la biologia umana si collega col paesaggio, con la geografia, ma che è uguale nelle sue trasformazioni in tutti i punti del globo e costituisce un immenso sistema terrestre. Scrive Telmo Pievani: il vate della grande unità della natura, che aveva provato a sintetizzare poeticamente illuminismo e organicismo romantico, nell'età degli specialismi disciplinari, la nostra, dello sperimentalismo, delle accademie e delle università, può passo presto, scusate, di moda, rileggo, il fate di questa unità che ha provato a sintetizzare poeticamente illuminismo e organicismo, nell'età degli specialismi disciplinari, dello sperimentalismo, delle accademie, delle università, passò però presto di moda. Ecco, questi siamo noi, noi siamo coloro per i quali è passata di moda questa visione, con delle ragioni, ci sono anche qui delle ragioni importanti per le quali si può dire sì, ma questa scienza è vero che lui anche misurava continuamente, ossessivamente, ma hai voglia di misurare, c'è ben altro da misurare, si può ben altrimenti misurare. Cioè, da un lato lo specialismo ha dalla sua un'efficienza strumentale potentissima e quindi un potere anche politico potentissimo, però espunge, diciamo così, invece la politica della formazione, della genesi, della genealogia, questa è fuori dalle università. Spiega perché oggi le università, come diceva un grande scrittore, le università sono luoghi che hanno perso la cultura, dove la cultura non è più di casa, dove sono di casa, quando va bene, degli specialismi ad altissimo livello, ma degli specialismi, non della cultura nel senso che noi diamo a questa parola, noi influenzati ovviamente dai Humboldt, dai Goethe, perché veniamo di lì, cioè anche noi nella nostra cecità, nella nostra chiusura, questo siamo noi, no? Non possiamo che dire così. Oggi, dice il nostro Pievani, fatta la tara del romanticismo ottocentesco di fronte a complessi modelli interdisciplinari per fattori interdipendenti e scambi internazionali, diviene importante recuperare una genuina scienza delle connessioni. Il pendolo della storia sta tornando all'idea che la Terra sia un grande sistema unitario di interconnessioni. Questa è una frase di Pievani che assomiglia moltissimo a quelle che abbiamo letto poco fa di Farinelli, no? Si rende conto Pievani, da scienziato qual è, che la potenza interdisciplinare è irrinunciabile, non possiamo farne a meno. Non possiamo dire chi se ne frega della misura, chi se ne frega della quantità. No, abbiamo bisogno di queste nozioni, perché queste nozioni sono anche previsioni, sono anche quello che avevano detto i quattro di Jena, il modo in cui la borghesia domina la terra. Ma l'essere umano, che non è più la borghesia, domina la terra attraverso l'efficienza interdisciplinare e strumentale. Perché dicevamo prima, lo strumento è politico, lo strumento è oggetto, è oggettivo. Lo strumento fa, come dire, il fatto di arare la terra con un vomere. Quando c'è il vomere passa a tutte le generazioni successive e funziona benissimo. Mentre la parola vomere scompare, poi diventa un altro, prende vari sensi, perché le parole riguardano la comunità degli uomini al lavoro, non il lavoro specifico, specialistico che lo strumento rende possibile. Lo strumento è oggettivo, quindi l'interdisciplinarità è inevitabile, ma perché puoi evitarla? Va benissimo. È preziosissima, ci mette in mano potenze, perché lo strumento è potente. Certo, bisogna poi vedere chi lo agita questo strumento, chi lo manipola, chi ne possiede effettivamente l'esercizio, come lo ripartisce con gli altri. Uno dei modi deludenti della ricerca scientifica è, avete presente il laboratorio? Nel laboratorio ci sono decine e decine di giovinotti e di giovanotte che fanno un lavoro molto automatico, molto noioso, tutto sommato. Quello che diceva Redi, schiacciano un pulsante. E poi c'è il grande capo che dirige la ricerca e che raccoglie i risultati di questa complementarietà. Sono operai della ricerca. Quindi qui di nuovo abbiamo grandi problemi politici che emergono, ma questo non toglie l'efficienza del prodotto intellettuale specialistico, ma recuperare una scienza delle connessioni allora diventa proprio per queste ragioni estremamente importante, fondamentale. Per questo, dice Pievani, il pendolo della storia sta tornando all'idea che la Terra sia un grande sistema unitario di interconnessioni non fisiche, non chimiche, non biologiche, ma anche fisiche, anche chimiche, anche biologiche, sì, ma lette da una sapienza, diceva Kant, non letta da una scienza o da una superscienza, da qualcosa che si affianca alla scienza sul piano politico, sul piano della vita di tutti i giorni, delle biografie appunto, no? Di come accadono gli esseri umani. Di qui, dice il nostro Pievani, la necessità di intrecciare linguaggi e sguardi scientifici, cioè di metterli insieme in un rapporto di reciproca, quello che un po' facciamo a Mecri, no? Nel nostro minimo piccolissimo, ascoltare l'altro, farci transitare dalle ragioni dell'altro e sperare che anche lui si faccia transitare dalle nostre, in un dialogo vivente, diciamo così, e quindi in questo senso generoso. Dice Pievani, l'olismo razionale di Humboldt e la sua geografia integrata, fisica e umana, il suo ecologismo ante litteram, riaffiorano oggi, che è una nuova, come dire, proposizione che ricorda Farinelli. Oggi abbiamo bisogno di questo olismo, abbiamo bisogno di questo ecologismo ante litteram, cioè un ecologismo che non crede di risolvere il problema semplicemente nella applicazione di specialismi tecnico-strumentali, ma che ha la possibilità di farsi domande d'insieme, domande in questo senso politiche, domande in questo senso generali. Ecco, ci rimane l'ultimo saggio, quello di Elena Canarelli, ma forse potremmo fermarci qua e riservare la Elena Canarelli, terzo saggio introduttivo ai quadri, e le sue riflessioni a dicembre, quando leggeremo qualche pagina dai quadri della natura. La Canarelli si concentra su un tema che per noi è importantissimo, quella della scienza visuale. Quella di Humboldt, dice, è una scienza visuale e svilupperà molto bene questa indagine.